File numero 6, pagina 83. Un rogo spaventoso. Avviati alla disinfezione dopo 13 giorni che non mangiavano. L'organizzazione tedesca era immutabile e implacabile insieme. Anche questi cadaveri viventi dovevano essere disinfettati, sbarbati, messi sotto la doccia, rivestiti dall'abito di cotone rigato grigio-blu ed avviati alle baracche di smistamento. Dopodiché si potevano dare loro 400 grammi di pane e 20 grammi di margarina. La disinfezione dei superstiti ebbe termine alle 22, ma nel frattempo ne erano morti altri 80. Il giorno seguente, davanti alla baracca di smistamento, buttate nel fango, c'erano 28 salme ignude, i morti della notte. E così per 15 giorni, ogni mattino, si poterono vedere all'ingresso della baracca decine di cadaveri nudi accatastati sul marciapiede. Il forno crematorio non era sufficiente ad incenerire un numero così grande di infelici, per cui si rese necessario un provvedimento eccezionale. Venne predisposto all'esterno del lager un rogo. Alcune migliaia di deportati ebbero l'ordine di preparare i tronchi d'albero correnti, mentre altri dovevano prelevare i cadaveri ammucchiati nei vari centri di raccolta. La platea dei tronchi misurava 25 metri quadrati. Su di essa venivano allineati gambe contro testa circa 40 Stück, cioè 40 pezzi, come li chiamavano le SS. Poi altra platea di tronchi ed altri 40 cadaveri, e così di seguito. Cosparsi di benzina, poco dopo i roghi cominciavano ad ardere. Impressionante era la visione della catasta. Nella notte le fiamme illuminarono le salme. Via via che i corpi venivano lambiti dal fuoco, muovevano gli arti, il ventre si gonfiava, la pelle scoppiava. Lo scoppiettio del legno bruciante si confondeva con i rumori inesprimibili dei corpi in ebollizione. Contemplando lo spettacolo allucinante, sembrava di vivere un sogno d'incubo, di assistere ai roghi accesi da tribù primitive per placare qualche crudele divinità distruttrice. Ma il culmine dell'orrore fu quando sopravvenne un allarme aereo. Le SS comandarono di spegnere il rogo. Vennero gettati sulla catasta centinaia di secchi d'acqua che sollevarono una nube di vapore nauseabondo. Ma fu tutto inutile, perché alla fine due roghi fumanti illuminavano ancora la tetra notte di febbraio. Gli abeti circostanti lasciavano cadere qualche ago verde su quel macabro ammasso che cancellava dalla terra e forse anche dalla memoria dei viventi quegli infelici esseri umani finalmente riposanti in pace. Pagina 85. L'ospedale del campo Dora. Come credo aver già ricordato, per venire accolte nell'ospedale del campo di Dora bisognava presentare ferite evidenti, purulente, o avere febbre superiore ai 38,5 gradi. D'inverno le stesse visite per essere ammessi erano un tormento e un rischio. L'ambulanza dell'accettazione si trovava in una baracca nel cui atrio gli infermi si dovevano spogliare nudi, fare il solito involto degli indumenti e deporlo sul pavimento bagnato dalla neve o dal fango. Nudi ed allineati in fila indiana, gli ammalati tremavano dal freddo, facce livide, corpi ridotti a scheletri, caviglie gonfie, richiamavano alla vista i cadaveri accatastati presso al crematorio. La visita medica non poteva essere più sommaria, applicazione del termometro e qualche domanda. I medici, anch'essi deportati, avevano comprensibili simpatie per i loro connazionali. Quando poi un sofferente veniva accolto, doveva fare immediatamente una doccia calda. Mentre le sue vesti venivano passate alla disinfezione, il malato, con il numero matricolare scritto con lapis copiativo su una gamba, veniva accompagnato, sempre ignudo, con una coperta sulle spalle, nel reparto assegnatoli, cioè un'altra baracca distante anche 400 metri dalla stanteria e situata sul dorso di una collina. adduceva alle varie baracche adibite a padiglioni un sentiero, in origine reso intransitabile dal fango vischioso, ora coperto di fascine. Il camminarvi a piedi nudi o con gli zoccoli non era davvero facile, ma quella passeggiata al freddo, nella sadica mentalità dei nazisti, poteva forse speculare sulla facilità degli infermi di buscarsi una polmonite. Le esperienze fatte ci inducevano persino a sospettarlo. L'interno dell'ospedale non era molto diverso da quello delle altre baracche: letti sovrapposti, paglierici semivuoti. Unica differenza: al pagliericcio era legato un lenzuolo bianco-azzurro e un lenzuolo uguale era legato alla coperta. Le lenzuola, però, venivano cambiate di raro, per cui un ammalato doveva infilarsi tra quelle che poche ore prima erano servite ad un altro deportato, dimesso o morto. Quando l'affluenza di infermi lo richiedeva, il giaciglio doveva accogliere anche due infermi. La terapia consisteva nel riposo, nel termofero a lampade elettriche, irradiazioni con raggi rossi, qualche compressa di aspirina, Atofan e sale purgativo inglese, a seconda delle malattie. I colpiti da edema ricevevano due tavolette di vitamina C. Il vitto era il solito, e questo era tutto l'arsenale terapeutico per le malattie interne. Sconosciuto l'uso dell'anestesia locale o totale nel reparto chirurgico, amputazioni di gambe o di braccia venivano eseguite con estrema facilità senza narcosi. La maggior parte degli operati moriva. Le fasciature si facevano con bende di carta crepe e dello stesso materiale erano i tamponi. Nelle camerate l'aria era impregnata del lezzo di materie purulente, proveniente dai reparti degli edematosi incurabili a causa della denutrizione e dell'avitaminosi. Il paziente sfebbrato veniva dimesso dopo qualche giorno. I tubercolotici, i pleuritici, i dissenterici avevano una dieta particolare a base di zuppa di fiocchi d'avena o di gelatina. Quanti di questi ammalati hanno dato la dimostrazione più convincente che la malattia guarisce da sé quando le forze di difesa dell'organismo agiscono in senso positivo e l'infermo ha la volontà di guarire? Il solo riposo era a volte sufficiente per provocare un'azione benefica nei soggetti che avevano ancora capacità reattive. Quelli che non le avevano più morivano. Ma la verità è che nei lager tedeschi la vita non aveva alcun valore. Che ne morissero 10 o 100 al giorno era un problema facile a risolversi con una serie di telegrammi indirizzati dalle SS a Berlino. Ne conseguiva che, per colmare i vuoti, altre SS bloccavano le strade di una qualsiasi città italiana, facevano retate, sgomberavano le prigioni, vagliavano su due piedi il materiale così raccolto, organizzavano un convoglio di 500.000 esseri umani e li confinavano nei numerosi campi di concentramento. Che, simili ad apocalittici mostri sanguinari, non erano mai sazi di uomini sani, robusti, pieni di vita, per trasformarli in pochi mesi in scheletri viventi. Materiale inadoperabile, dicevano, che si eliminava con la fame, la fatica o con qualche iniezione atta a liberare l'anima dal corpo. Pagina 88. Il crematorio. Ma devo riparlare ancora del crematorio. Esso si erigeva sul dorso di una collina dominante il campo, nel recinto delle baracche ospedale, con il suo tozzo fumaiolo rettangolare, alto 5 metri, che fumava ininterrottamente di giorno e di notte. Tutti i deportati davano almeno una volta al giorno un'occhiata a quel camino, che vomitava un denso fumo nero, quasi oleoso, e che spandeva sul campo cenere nera commista a scaglie biancastre, le cartilagini o le ossa dei morti. Un giorno, durante l'appello, un russo raccolse al volo un mucchietto di questa cenere a scaglie bianche e presentandolo a un suo compagno disse: «Vedi, questo è il nostro amico». Si riferiva a un loro amico deceduto alcuni giorni prima all'ospedale. dopo essere stato punito con 50 vergate sul corpo nudo per aver rubato una pagnotta da un carro trasporto. Il crematorio, con la guerra, era divenuto un'istituzione di primo ordine, non solo nei campi di concentramento, ma in tutta la Germania. Esso semplificava di molto il lavoro ai beccamorti del Reich. Con i milioni di ebrei, i polacchi, i russi, i cechi, i francesi, deportati o prigionieri, lavoratori civili o forzati, tedeschi giudicati deficienti, morti consumati dalle privazioni o assassinati con la forca, le fucilazioni o le camere a gas, con iniezioni di tossici per esperimenti, il dover seppellire tutta questa moltitudine avrebbe richiesto un lavoro enorme e una massa imponente di necrofori, e questo quando tutti gli uomini validi erano al fronte. Ora il crematorio agevolava straordinariamente questo compito e un semplice schedario sostituiva innumerevoli cimiteri con i loro milioni di fosse e di croci. Gli addetti ai crematori, al comando diretto di un appartenente al corpo delle SS, erano trattati con speciali riguardi. Vitto abbondante, sigarette, buon vestiario, tutto questo ne faceva un comando privilegiato. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Si diceva infatti che, tosto o tardi, gli addetti ai crematori finivano sulle loro graticole, perché ai nazisti non faceva comodo lasciar sopravvivere tali testimonie della loro barbarie. Il corpo SS faceva togliere regolarmente le corone d'oro dalle dentature dei morti. Inoltre, si sapeva che negli ultimi mesi prima del crollo venivano arsi anche agonizzanti, ridotti in quello stato dall'inumano trattamento subito. Per caratterizzare la criminale mentalità dei nazisti, è interessante rilevare come si procurassero gli elementi atti a costituire un alibi di legalità in caso di bisogno. Oltre al forno, il crematorio disponeva di uno stanzone ben illuminato, con un tavolo per le autopsie, i lavandini per i medici, gli spogliatoi e quanto fosse necessario per procedere alle necroscopie. Ebbene, ad ora il medico delle SS di ciò incaricato non fece una sola autopsia su 24.000 morti. Ma il tavolo di cemento per le sezioni anatomiche, come la bene ordinata sistemazione delle baracche, rese più accoglienti da giardinetti tutto intorno coltivati, doveva far sembrare a un eventuale visitatore che tutto procedeva secondo le norme più ortodosse. Anche il cinematografo, il bordello serale, le partite di calcio avevano questa finzione, intesa a mascherare di umanità il trattamento dei reclusi. Chissà quali erano stati i piani di Himmler quando nel 1942 aveva deciso di costruire il campo Dora. Di una sola cosa v'è certezza, che una volta varcato il portale del Lager, quali nemici del nazismo, la nostra sorte era segnata: vegetare, faticare, deperire, morire. Pagina 91. Nervosismo. Nel marzo 1945 la vita nel Lager fu scossa da una serie di avvenimenti che a un esperto spettatore di crolli di imperi dava la sensazione precisa di una imminente fine. Il nervosismo degli uomini delle SS si trasmetteva ai capi e ai sottocapi, sicché la situazione si faceva sempre più dura. Per 4 giorni mancò il pane, sostituito con 300 grammi di patate. La zuppa era meno consistente, per 6 giorni si restò anche senza margarina. La fame non risparmiava nessuno e non si poteva nemmeno rubacchiare mezzo litro di broda o un paio di patate crude. Gli allarmi aerei si succedevano di giorno e di notte. Alla stazione di Salza ci fu il primo mitragliamento di locomotive e di operai civili da parte di aeroplani inglesi. Per la prima volta fu bombardata Nordhausen. Questi avvenimenti, dei quali noi deportati eravamo testimoni, denotavano che la guerra si era spostata ormai nel cuore della Germania. A partire dai primi di marzo, il comandante del campo decise di sopprimere la diffusione del bollettino di guerra dello Stato Maggiore tedesco. Qualche civile, che ascoltava clandestinamente le radio alleate, assicurava che la linea Sigfrido era stata ormai aggirata, il Reno varcato e che parecchie colonne corazzate erano penetrate profondamente nella Germania centrale. Queste notizie, nonostante la fame e la durezza del lavoro manuale, ci davano coraggio e forza di resistere, aiutandoci a sperare prossima la fine del nostro martirio. Intanto le impiccagioni si susseguivano con ritmo inconsueto. Era evidente come il comando del Lager non volesse lasciarsi sfuggire gli elementi sospetti di sabotaggio, arrestati un mese prima per vaghi indizi. Nel giro di 10 giorni ci furono 3 esecuzioni capitali in massa, 2 sul piazzale dell'Appello ed una nelle gallerie sotterranee. Arrivarono altri convogli di deportati evacuati dai campi di concentramento di Gross-Rosen, Breslavia, e dall'Alta Slesia, rinnovando le ormai note scene di orrore: cumuli di morti ammucchiati, roghi di cadaveri, interramento delle ceneri. Una furia diabolica sembrava essersi impadronita delle SS preposte al comando del Lager Dora. Pagina 93. Non più Heil Hitler. Un giorno arrivò al campo un nuovo deportato. Era un tedesco sessantenne, di alta statura e dall'aspetto robusto. Fino a qualche giorno prima aveva lavorato dalla parte opposta delle gallerie, come capo di un gruppo di operai civili. Una sera, ascoltato il bollettino di guerra che lasciava supporre la caduta di Kassel, aveva commentato la notizia con queste parole: «Se continuiamo la guerra così, anziché con Heil Hitler, dovremmo salutare dicendo nuovamente buongiorno e buonasera». Riferite queste parole agli uomini della Gestapo, egli era stato arrestato, vestito pubblicamente con la casacca grigio-azzurra del deportato e trasportato al campo. «Siccome era stato aggregato al mio gruppo», ha detto alla sistemazione dei canali, «volli sentire il parere sulla situazione generale di quest'uomo, che fino a qualche giorno prima aveva potuto leggere i giornali con qualche libertà». Seppi così che, secondo lui, la Germania non poteva resistere più di 6 settimane, ragione per cui non si preoccupava eccessivamente della sua nuova condizione di forzato. Gli dissi che era probabilmente l'ultimo deportato giunto al campo di Dora, ciò che rappresentava un avvenimento di grande importanza per la storia del Lager. E infatti, dopo la sua venuta, non ci furono più arrivi di deportati. Si venne così alle feste di Pasqua. È opportuno rilevare a questo proposito che nessuna festività cattolica veniva osservata. Soltanto in occasione del Natale si erigeva un grande abete. Fra i detenuti c'erano alcuni pastori protestanti e qualche prete cattolico, la cui presenza era nota soltanto a pochi iniziati. E questi, mentre per la maggioranza la Pasqua passò inosservata, si raccoglievano a piccoli gruppi in qualche posto remoto del Lager e vi ricevettero in piedi anche la comunione, con i rimasugli di un'ostia consacrata, portata da un sacerdote. Ricorderò sempre il 1 aprile del 1945. Era una giornata radiosa, calda, si sentiva nell'aria la primavera. I pini, gli abeti e le querce si erano già ricoperti del verde manto di foglie nuove. Fino alle 13 avevo lavorato alla costruzione della massicciata di una strada che era ormai giunta in prossimità del crematorio. Lungo i bordi del tracciato erano in fiore le primule e i primi non ti scordar di me. Dalla baracca che fungeva da sala operatoria partirono all'improvviso grida strazianti, le quali per mezz'ora turbarono quella serenità. Poi cessarono del tutto e un inserviente portò fuori dalla baracca una gamba che depose nell'atrio del crematorio. Pagina 95. Chiusi nelle baracche. Nel pomeriggio non si lavorò. Mi appartai sulla collina, al limitare d'un boschetto di querce, donde si godeva il panorama dei monti Harz, con Nordhausen distesa ai loro piedi. Il silenzio di quel posto mi fece pensare al martirio di Cristo per la redenzione di tutta l'umanità, E questo pensiero mi infuse la certezza che anche il nostro martirio sarebbe stato fecondo di libertà e di pace per tutti. Pensai alla mia famiglia, della quale da molti mesi non avevo notizie. Pregai perché la nostra patria fosse risparmiata dagli orrori della disfatta, poiché i nazisti, per vendicarsi della sconfitta, avrebbero indubbiamente distrutto quanto fosse stato loro possibile distruggere. Pregai per la sorte di Trieste, ancora così lontana dalle armate anglo-americane, e perché Dio ci proteggesse dalle vendette delle SS che presentivo certe. C'era da alcuni mesi il progetto di erigere sopra l'ingresso del lager due nuove torrette congiunte con una passerella per potervi appostare quattro mitragliatrici. Il disegno era pronto sin da gennaio, ma i lavori non si poterono iniziare per mancanza di materiali. Si rimediò allora a questa deficienza armando di mitragliatrici le due torrette esistenti ai lati dell'ingresso. Sistemazione eloquente per tutti i deportati, giacché da quelle torrette si potevano spazzare con i proiettili tutta la piazza dell'Appello e i 20.000 ivi adunati. Il 2 aprile apprendemmo notizie che ci gonfiarono il cuore di gioia. Durante la notte, negli uffici delle gallerie, erano stati bruciati, per ordine degli ingegneri civili, tutti gli archivi, i disegni e i piani che servivano per il montaggio e l'allestimento delle V1 e delle V2. La difesa militare era ormai crollata a occidente e veniva lanciato il grido: si salvi chi può. Il 4 aprile alle 6:30, mentre tutti i deportati erano pronti per recarsi al consueto lavoro, l'altoparlante emanò questo ordine: tutti i comandi esterni e interni del lager, compresi quelli del tunnel, devono rimanere chiusi nelle baracche. Quel mattino non avevamo ricevuto né pane né margarina, per cui tale ordine, senza precedenti nella storia del lager, ci faceva comprendere che la giornata sarebbe stata per noi decisiva. In nessuna contingenza dall'epoca della fondazione del campo era avvenuto che alle 6:30 i deportati non uscissero per recarsi al lavoro forzato. Pagina 97. Si parte. Che cosa tramava il comando contro i suoi nemici grigio-azzurri che stavano per riacquistare la libertà? Mi accordai con uno studente triestino, Carlo Slama, unico italiano della mia baracca, di rimanere uniti e di stare attenti a quello che sarebbe successo. Verso le 9 le sirene suonarono l'allarme e poco dopo nel cielo di Dora apparvero centinaia di aeroplani che di passaggio avevano bombardato Nordhausen. Dopo un'ora venne dato il segnale di cessato allarme. Alle 10:30 l'altoparlante ordinò: tutti i deportati dovevano prendere con sé una gavetta, una coperta, e recarsi in piazza dell'Appello. Si partiva. Era questa ormai per tutti una certezza, ma per dove? Verso la salvezza e la libertà o verso la morte? Il campo era in subbuglio, l'organizzazione terroristica era scomparsa come per incanto. Nel piazzale dell'Appello ardeva un rogo, migliaia e migliaia di schede provenienti dagli archivi dell'ufficio del lavoro. Vi erano registrati tutti i nomi di tutti i detenuti passati per il KL Dora, quelli che vi avevano lavorato, sofferto sotto il bastone o ne erano partiti per altra destinazione. E molti, ad ora, ritornati con l'autocarro dei morti per essere cremati. La baracca in cui si conservava il corredo personale dei deportati, cioè gli indumenti che indossavano il lontano giorno del loro arrivo al campo, fu presa d'assalto e non per iniziativa dei detenuti, ma in seguito all'ordine impartito dal capo delle SS di ridistribuire i pacchi vestiario, compresi quelli dei morti. Ne beneficiarono appena alcune migliaia di reclusi. Probabilmente si era voluto creare un alibi per la scomparsa degli oggetti di valore, orologi, anelli d'oro, cospicue somme di denaro ed altro, confiscati al momento dell'arrivo e scrupolosamente registrati nelle schede personali dei singoli. Intanto, in altra baracca poco distante, si ridistribuivano vestiti rigati e biancheria, asciugatoi, calzini, pullover di lana, sciarpe da collo e così via. Venne così alla luce una quantità enorme di indumenti nuovissimi di lana, ciò che rivelò un altro aspetto della crudeltà nazista. Mentre l'inverno infieriva, si rifiutavano i detenuti maglie e pullover, con il pretesto che erano esauriti, obbligandoli così a lavorare all'aperto, con indosso la sola camicia, casacca e cappotto, ciò che provocò a migliaia di uomini prematura morte per broncopolmonite. Pagina 99. Addio per sempre, Dora. Gli altoparlanti ripresero ad abbaiare. Achtung! Achtung! Tutti devono incolonnarsi per 5 e recarsi alla baracca distribuzioni viveri. Alle 11:30 centinaia di deportati sfilavano davanti ai depositi di viveri, dove ciascuno riceveva un barattolo di carne da 800 grammi ed un pane di 1600 grammi. L'entità della distribuzione era per se stessa un segno che dovevamo compiere un lungo viaggio. A gruppi di 120 fummo fatti uscire dal lager. Questa sfilata ininterrotta di uomini di tutte le età, magri, emaciati, pallidi, con gli occhi infossati, senza bagaglio, se si eccettuino un tascapane confezionato con tela di sacco ed una coperta arrotolata intorno alle spalle, durò fino alle 16:30. Abbandonarono così il campo circa 4.000 detenuti. Quelli di nazionalità tedesca, circa 1.300, inquadrati in una colonna a parte, presero un'altra direzione. Quella sera le baracche presentavano l'aspetto di case abbandonate in gran fretta per l'incalzare del nemico. Era difficile passare per i corridoi, tanto erano ingombri di paglierici sventrati, di scatoloni di cartone, di gavette forate, di cenci d'ogni specie. La disciplina apparteneva ormai ai ricordi del passato. I rimasti dormivano sui giacigli più comodi e poterono distendersi finalmente da soli su di un pagliericcio, avvolti anche in due coperte. Il mattino seguente la sveglia venne data alle 6:30. L'altoparlante ordinò che tutti i rimasti nel campo dovevano trovarsi in piazza dell'appello alle 7:30. La giornata era nuvolosa. Ogni tanto una pioggerellina sottile penetrava attraverso il pastrano di cotone fino alle ossa. Come il giorno precedente, furono formati gruppi di 120 e ciascun gruppo uscì dal lager accompagnato da 4 militi delle SS armati di fucile mitragliatore. Vidi per l'ultima volta la strada che conduceva all'imbocco delle gallerie di montaggio dei V1 e dei V2, e oltrepassando il limite del mondo fino a quel momento conosciuto, ebbi la possibilità di constatare l'enorme concentrazione di materiali, di macchinari, di vagoni ferroviari, di gru e di elementi scomposti del V2, quest'arma segreta, nella quale i nazisti avevano riposto tante speranze e che aveva dato ai suoi realizzatori non poche delusioni. Tanto che ciò aveva avuto per conseguenza un'impiccagione in massa di deportati, sui quali era stata riversata la responsabilità dell'inefficienza dei proiettili sotto la generica accusa di sabotaggio. Pagina 101. Verso l'ignoto. Arrivati che fummo alla stazione, presso un lungo treno già carico di deportati, riuscii a salire in un vagone scoperto. Eravamo in tutto 120 ed avevamo appena lo spazio sufficiente per stare in piedi, ritti, l'uno addosso all'altro. Credo di essere stato l'unico italiano fra una cinquantina di francesi. I rimanenti erano polacchi, cechi ed ebrei. Volle il caso che i francesi fossero in gran parte delinquenti comuni, prelevati dalle carceri di Parigi e avviati a lavoro coatto in Germania. Il convoglio ferroviario, formato da circa 40 vagoni, partì verso le 14 per destinazione a noi sconosciuta. Potei finalmente vedere di giorno le parti di quelle colline che avevo intravisto per la prima volta al mio arrivo in una tempestosa notte di pioggia e di vento. Osservati gli sbocchi d'uscita delle gallerie a mezza costa della collina sovrastante la stazione di Salza, la fabbrica Ammoniak, il lager dei lavoratori tedeschi e le case dei contadini che consideravamo uomini liberi e felici. Si viaggiò tutto il pomeriggio. Passando per Elric, vedemmo il campo della morte ivi in allestimento. Si notava anche lì il via vai dei deportati che venivano evacuati, come noi, dal Dora. In giornata si arrivò a Nordheim. La nostra rotta puntava verso Hannover o Amburgo e forse anche più a nord, mentre il mio cuore anelava al sole del sud, augurandomi di scendere in Baviera perché più vicina all'Italia. Dopo Nordheim, il treno si fermò in aperta campagna. Pioveva. Cercammo di ripararci avvolgendoci nelle coperte. Correva voce che il convoglio non sarebbe proseguito perché la linea era interrotta a causa dei bombardamenti avvenuti nella mattinata. Così si passò la notte, sotto la pioggia, nel vagone scoperto, in piedi, appoggiati alle spalle del detenuto vicino. Dovevamo dare lo spettacolo d'una colonna di pellegrini sfiniti, immobili, pietrificati.